Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Giobin e l'angoliere, girando qua per Torino Comics, hanno avuto l'incredibile fortuna di incrociare Ivo Milazzo. Benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, benvenuti a voi.
Io davvero non mi sono preparato a niente, ma come si fa a prepararsi con Ivo Milazzo? Potevo parlare del tempo, in effetti. Ho rivisto in edicola Ken Parker, mi è sceso una lacrima. Come è nato questo ritorno?
Perché ti sei commosso o perché ti è venuto da piangere proprio?
Allora, io adesso sembra che io stia facendo il leccaculo, ma in realtà quando si parla di fumetto italiano, di grande magone che ci viene, di solito la prima cosa che viene citata è Ken Parker. Cavolo, però non c'è più Ken Parker. E sono venute fuori tantissime motivazioni sul fatto del perché Ken Parker non ha avuto la vita che meritava, e soprattutto il fatto che una qualità del genere comportava dei costi davvero elevati, giusto?
Colpa dei lettori che hanno comprato poco.
Bravo.
Se avessero comprato di più, l'editore ci avrebbe pensato. No, sto scherzando.
Io invece è la motivazione che ho sempre detto.
Non è questo. A volte avere un personaggio che vende tanto diventa una schiavitù, perché sei costretto, dal punto di vista creativo, andare avanti anche se le tue visioni creative o i tuoi desideri sono diversi, cambiano nel tempo, e alle volte alla fine vai avanti di bolina, come si dice in marina, no? Quindi io credo che Ken Parker sia uno specchio dei suoi autori, ma di quello che doveva essere il suo percorso. Non poteva essere un personaggio di grande fortuna, perché comportava intanto un coinvolgimento forte dal punto di vista personale dei lettori,
sì,
un impegno nella lettura, quindi non era un vero passatempo, richiedeva sempre un'attenzione che non tutti i lettori, specialmente quelli italiani, abituati a letture più serene, più leggere, di personaggi che sono cresciuti, sono nati proprio con questa con questo scopo nel dopoguerra, quindi dare la possibilità a chi si avvicinava a loro di scaricare la propria tensione, di non pensare, e quindi dare un momento di svago, no? Ken Parker è nato da due autori che con una storia diversa, con problematiche diverse, e certamente difficilmente chi propone un impegno al fruitore riceve un boom.
Sì, è un po' il concetto forse del cinema impegnato, che alla fine c'è più pubblico che va a vedere il film leggero che ti rilassa e che non ti richiede troppo da pensare.
Sì, diciamo che non perché pensare sia troppo impegnativo, ma perché comprendere certe problematiche che poi tu vedi nello schermo, ma che magari in qualche modo possono implicare anche la tua persona, non è sempre piacevole, o puoi trovarti anche impreparato.
Eh sì.
Quindi non pensare può aiutare anche per quel momento che tu decidi di divertirti, essere un momento anche opportuno per una boccata di respiro e poter andare oltre. Quindi, a parte Ken Parker, voglio dire, Ken Parker, io credo che i personaggi sono quello che sono e debbano fare quello che sono nelle loro corde, non possono essere diversi.
Sì.
Oggi abbiamo aspettato tanti anni, da 98 a adesso, siamo cambiati tutti e due, sia Berardi che io, almeno dal punto di vista lavorativo. Io ho deciso di fare una scelta diversa da seriale, fare altri percorsi, e oggi forse abbiamo trovato quella risposta editoriale di avere un editore attento, di non sfruttare solamente l'onda emotiva della mancanza di Ken Parker, ma di costruire un progetto su Ken Parker. Poi chiaramente le forze economiche che loro stanno esprimendo in questo progetto
dovranno
rientrare per poter dare la possibilità di concretizzare il progetto nella sua interezza. La cosa che ci ha convinto è che loro sono stati disposti a finanziare una storia nuova, che tutti quanti a parole erano disponibili, ma quando poi facevano i conti
ci siamo sbagliati.
Quindi questo è stato un incentivo, ha dato a noi la possibilità di affrontare questo percorso che non... Noi abbiamo un impegno per una storia,
sì,
di circa 120 pagine. Facciamo questa, vediamo cosa succede, e questo già potrebbe essere una boccata di ossigeno per chi ha aspettato fino adesso.
Sì, diciamo che io tutti i miei amici, quando passiamo davanti a un'edicola, gli dico: credetemi, non potete investire meglio 2 euro per vedere qualcosa di veramente meraviglioso. Ma
adesso dovranno spendere 8, però
è giusto, il primo assaggio è così, sì. Ma 8 euro li vale tutti comunque.
Sì, devo dire che il prodotto, per l'attenzione che è stata messa, per il dispendio di energie, in realtà è un prezzo mirato per l'edicola.
Sì.
Se si concretizzerà anche seconda parte del progetto, che prevede un'uscita in libreria di storie scelte colorate, quello sarà il coronamento finale di un progetto, perché colorate in maniera adeguata, trovato uno studio adeguato dal punto di vista economico e qualitativo in Brasile, quindi loro ci garantiscono una qualità standard che non corrisponde a quella attualmente sul mercato, necessità contingente, ma
anche perché la qualità della colorazione io le copertine di Ken Parker le appenderei in stanza, e quindi era quasi un po' sprecato il formato piccolo.
Sì,
Bonelliano.
Beh, Bonelliano era il formato tascabile,
era
dell'epoca,
quello standard, quindi...
quello che era il boom storico che in qualche modo ha fatto diventare Bonelli forte nel campo editoriale. Quando è arrivata la Panini, che ci ha offerto quella chance in un formato ridotto, per lì c'era sembrato adeguato. Certamente dal punto di vista della resa grafica, il formato questo qua, che richiama un po' un magazine, sì, di Ken Parker, è forse più adeguato, ecco, rende più giustizia ai disegni, non questi delle prime storie, perché purtroppo sono da mal di pancia soprattutto per me.
Sono da mal di pancia per tutti gli autori esordienti, perché dicono: se era così all'inizio.
Sì, devo dire che mi stupisce sempre quando ascolto i pareri di gente che hanno letto le prime storie e rimasero colpiti da quelle prime storie, che io riguardo sempre con tutta la criticità dell'autore normale.
Certo.
Loro lo videro proprio come una svolta, perché evidentemente avevano già in essere, contenevano in essere quelle che erano le nostre prerogative, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista letterario. Quindi l'auspicio era proprio quello di migliorare, se ci siamo riusciti, bene.
Altro che. A questo punto cambiamo un po', prendendo spunto da quello che si diceva prima. Adesso cosa fa Ivo Milazzo da grande?
Quello che ti ho detto, io da una decina d'anni ho deciso di uscire da un percorso seriale, perché non mi dava più stimoli, e ho deciso di essere totalmente libero da casa editrice e di, come posso dire, di essere coinvolto in un progetto che mi desse stimoli a prescindere, quindi conoscere persone nuove, progetti nuovi, e con tutte le cose negative e positive che poi devi andare a trovare,
certo,
la parte che devono investire nel progetto in Italia e all'estero. Però questo è, credo che...
Rimettersi in gioco.
Sì, ma mi ha dato la possibilità di arrivare a conoscere, ad esempio, una persona con cui poi ho realizzato l'ultimo lavoro, che uscirà durante il Salone del Libro di Torino, che è Ettore Scola.
noi io, ci saremo anche lì.
Io non, probabilmente avessi fatto un altro percorso, quindi fossi stato al calduccio, non questa avrei occasione. Avuto probabilmente questa possibilità. Non sognavo di, certamente di lavorarci insieme, ovviamente. Già conoscerlo per me è stata una fortuna immensa. Un uomo di grande spessore, di grande umanità, insomma, non lo scopro io, insomma, però conoscerlo mi ha dato la chance di realizzare una sua storia che doveva essere un film, che poi lui non ha realizzato in contrasto con la casa di produzione, e che è diventato un libro disegnato, una graphic novel, come si dice oggi, che vuol dire sempre fumetto, certo. Non cambia molto.
Mi ricorda un po' una storia di tale Moebius o Jean Giraud, che aveva fatto una cosa simile per Dune, che era stato contattato per fare la sceneggiatura, lo storyboard di Dune, e poi per qualche motivo non sono riusciti a realizzarlo, e quello che ha fatto è diventato poi un fumetto,
certo.
Che ha avuto successo super mondiale, peraltro.
Credo che Giraud sia stato il miglior talento esistente da quando io metto fumetti, perché aveva una... Non parlo dal punto di vista umano, perché l'ho incontrato una volta sola, ma dal punto di vista, uso una parola che non uso mai, artistico, è stato certamente il più emblematico autore o autore di immagini, come dico io, esistente sul territorio europeo, io direi internazionale, perché aveva una duttilità, una capacità di disegno, poteva disegnare qualsiasi cosa. E quindi tanto di cappello, e mi stupisce che gli americani non sono siano fatti fuggire.
Ma io ho sempre il sospetto che gli americani alla fine non ci capiscano così tanto, hanno gusti diversi rispetto agli europei.
Ma gli americani, se tu parli dal punto di vista industriale,
sì,
loro sono imprenditori che pensano un progetto per sfruttarlo in tutti i campi.
Sì.
Pensa a Batman,
certo.
Non hanno lasciato uno spazio vuoto quando hanno rilanciato Batman. Quindi loro pensano a livello economico, per loro l'unico dio esistente è il denaro.
Certo.
Sì. Quindi, poi magari con Obama sono arrivati altre cose, ma anche lui in qualche modo ha dovuto ritirare qualche filo che aveva sparso in giro. Certo. Altrimenti finiva come quell'altro negli anni 60. Quindi evidentemente loro hanno questa capacità imprenditoriale. Quando facevano i film, fanno i film ancora adesso, non lasciano nulla a caso, cioè fanno lo storyboard del film, perché non vogliono sprecare nemmeno un metro di pellicola. Quindi fanno disegno, il regista sa dove posizionare la camera, punto. Non è come i francesi o gli italiani, che sono più creativi.
Che cominciano a girare, poi vediamo.
È una scelta. Io dico che oggi in campo cinematografico, i migliori sono i francesi. Riescono a raccontare delle storie più avvincenti degli italiani e degli americani.
Certo.
Gli americani sono stati in qualche modo coercizzati dagli effetti speciali.
Il blockbuster,
gli effetti speciali sono stati la devastazione della narrazione cinematografica.
Ma perché l'obiettivo è il grande pubblico.
Ho capito, ma il pubblico tu lo sai che lo devi
educare.
Lo devi educare, ma io dico preparare, perché se tu al pubblico pensi che dandogli l'effetto speciale, assordandolo con rumore, lo fai uscire contento, lo fai uscire assordato e incoglionito, che poi tu gli possa lasciare qualcosa dentro, è un'altra cosa. Quindi raccontare, trasmettere qualcosa a livello mediatico vuol dire lasciare un'emozione a chi ha guardato o ha letto, altrimenti passerà.
Sì, la grossa differenza è che i film francesi, alcuni film italiani o americani minoritari, lasciano qualcosa dentro che perdura. Invece il grosso film pieno di effetti speciali lascia lo shock immediato all'uscita e poi piano piano si dissipa e scompare.
Io ti posso dire che, ad esempio, il tridimensionale io non lo amo, non mi piace, un po' perché porto gli occhiali, quindi avere un altro paio d'occhiali mi dà fastidio.
Diventa quadrimensionale.
Ma anche perché non mi interessa avere l'idea della tridimensione reale. L'idea della tridimensione la deve dare un movimento, la musica e la storia.
Sì. I personaggi devono avere spessore, è lì la tridimensionalità.
Esatto, è come fumetto mezzo bidimensionale, che può trovare degli escamotage per suggerire la tridimensionalità oppure no. Ma è importante la storia, quello che chi ha costruito quella storia insieme al disegnatore riesce a rendere completa per arrivare in maniera equilibrata al lettore. Solo così riesce a rimanere un po' nel tempo, non voglio dire di dire delle cose importanti, non facciamo niente di importante, facciamo dei divertimenti, le cose importanti sono altre.
Secondo me facciamo anche cultura, cioè facciamo, sì. Si fa anche cultura.
Sì, no, assolutamente, cioè, io dico che essere creativi vuol dire essere fare cultura, poi c'è chi fa altre cose, però la creatività esiste dal 1710 perché Anna Tudor ha deciso di uscire dal sistema dei privilegi e dire aspettate un attimino, che gli aventi diritto non sono gli stampatori ma sono chi crea il prodotto, quindi è diventata una specie di patto sociale tra chi crea e la collettività per dare la possibilità agli autori di poter esistere senza costrizioni di mecenatismo o clientelari, e quindi di poter trasmettere cultura o stimoli culturali alla collettività, al pubblico. C'è chi ci riesce bene, chi ci riesce meno bene, ma insomma, la musica, il cinema, la fotografia, la pittura, sono tutte forme di trasmissione culturale creativa infinita. Senza questo siamo cadaveri, non esiste denaro, non esiste la politica, non esistono tutti questi meccanismi che siamo riusciti a costruire in Italia, che dovrebbe vivere solamente di turismo e di cultura, ma non lo dico io che non conto niente e non faccio politica, però mi stupisce che ancora i cittadini stiano a sentire cosa dice, cioè, o Berlusconi o Renzi o chi per essi, certo, che devono esistere per poter essere lì.
Sì, okay. Sì. Senti, sopravvivono, non è che vivano.
Più di una volta hai fatto riferimento alle differenze di fruizione e di pubblico tra Italia e altri paesi europei o statunitensi. Noi due puntate in diretta fa abbiamo intervistato una casa editrice spagnola che ci ha portato i suoi volumi, che essendo una casa editrice minoritaria in Spagna aveva già trattava temi che qua si direbbero anche antipatici, che difficilmente una casa minoritaria tratterebbe a Diavolo Edizioni, che è proprio piccolina, quindi ha preso già tematiche dicendo in Spagna queste tematiche vanno. Allora, è ancora vero che gli italiani vogliono solo divertirsi sul fumetto e gli altri invece sono già passati al livello successivo, diciamo, in cui si parla anche di cose che possono dar fastidio, che possono far pensare, che possono mettere in discussione il lettore, oppure non è più tanto vero?
No, non è vero. Secondo me il pubblico è uguale dovunque tu vada, che sia in Italia, che sia in Europa, che sia all'estero. Dipende quello che tu riesci a trasmettergli. Poi è chiaro che il pubblico è variegato, c'è chi è più colto, chi è meno colto, chi ha certe possibilità. Si può parlare, come diciamo, abbiamo detto tante volte, a diversi livelli di lettura, tu puoi parlare anche un bambino, ma in realtà mettere dei contenuti che possono leggere anche i grandi.
Con diversi livelli di lettura.
Cioè. Esatto. Però è sempre banale dire l'italiano non vuole pensare, o l'italiano è povero culturalmente.
No, perché noi stiamo vedendo qua in Italia alcune case che stanno modificando il loro modo di proporre. Quindi volevamo capire se era
un segnale
che alcune richieste arrivavano oppure...
No, io penso sempre che... parliamo di fumetto, tanto certo, per rimanere nel tema anche ambientale.
Sì,
il fumetto oggi può esistere anche senza la parte imprenditoriale.
Sì.
Io non sono esperto di web, ma so che esiste la possibilità di pubblicare
a costo zero.
A costo zero su e veicolando così.
Certo.
Ora, il problema del web è che non è così parcellizzato, non è così... Sì,
in Italia così
in Italia
diffuso,
parcellizzato,
certo,
diffuso nel pubblico, c'è gente come sottoscritto che io preferisco la realtà. Poi capisco che è un modo per arrivare o per fruire alcune cose. Penso che la diffusione normale su carta dia uno stimolo maggiore del, certo, virtuale. perché è come guardare un film sul telefonino o guardarlo al cinema, in una sala adeguata.
Una piccola differenza.
In una sala adeguata, veramente. Sì. Quindi, sono due cose completamente diverse. Ora, tu lo puoi guardare anche sul telefonino, non so con che concentrazione, ma lo puoi fruire. Lo stesso il fumetto, se tu hai un editore che crede nel progetto, da un buon prodotto, equilibrato con le sue possibilità, o col tramite che veicola prodotto, edicola o libreria, voi sapete essere due figure,
due mondi diversi. Due mondi. Sì.
Quindi l'editore deve fare la sua parte, essere la persona che crede in quel progetto, ci investe sopra, non entra nei meccanismi creativi,
certo,
perché ognuno deve fare il proprio mestiere, deve capire esattamente cosa vuol dire nella creatività, quindi riconoscere a quel progetto il dovuto se lui guadagnerà,
certo,
e farlo arrivare a più persone possibile. Chiaramente se stampi con un editore che fa 1500 copie,
sì,
è quello che è. Se hai di fronte un editore di grande possibilità, hai la chance di arrivare a un pubblico più ampio.
Basta, sì.
O teniamoci, puoi stampare 1500, poi ristampare.
Certo.
Che è il percorso che hanno avuto alcuni autori, appunto, certo, che partivano, certo, dal web. Certo. Prima hanno provato, hanno detto: ah, abbiamo 10.000 persone che ci leggono, provo a stampare 1.000 copie. Dopo due giorni le hanno finite, ah, allora ne stampo 5.000. Dopo una settimana le hanno finite, ah, allora questo è un prodotto che vende. Però è questione di esperienza, e questa esperienza, sì, non ce la può avere l'autore. È l'editore in questo caso.
Può avere un autore che ha fatto un percorso mauzo variegato, però è chiaro che l'editore conosce, se un editore sapiente, è una persona che conosce a flutto del mercato e conosce i suoi polli, come si dice,
certo,
polli tra virgolette.
Giustamente. Io direi che siamo immensamente grati di questa
cosa.
Grazie
a voi, grazie a voi.
E speriamo di rivederci su questi schermi.
Quando volete.
Grazie mille.
Grazie a voi, siete stati gentilissimo. Un saluto a chi vi ascolta.
Grazie a tutti. Questa intervista, come tutte le altre, andrà in onda su Radio Impronta Digitale e sarà liberamente scaricabile. Quindi ci vediamo. Un saluto dall'Angoliere.
Un saluto da Jobin.
E da Ivo Milazzi.
Ciao a tutti. Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.